Bene, benvenuti a tutti. Siamo dunque al quarto incontro di questa terza domenica di Avvento. Voi sapete che ci siamo sempre allargati con la domenica di Cristo Re, quindi per avere quattro incontri. Il tema è ancora il libro del profeta Isaia, in particolare il messaggio politico, sociale, insomma, del primo Isaia è quello che poi il libro porterà ancora avanti. Don Giacomo lo conoscete, biblista, parroco, vescovo, quella passione per la scrittura la porta sempre con sé, quindi in ogni incarico, in ogni servizio, così come qui, quando nei tempi passati noi facevamo continuamente questi incontri. Ci affidiamo dunque alla sapienza dello Spirito Santo che scenda su di noi e sempre illumini le nostre menti, i nostri cuori, e alla disponibilità di Don Giacomo per inoltrarci nella comprensione del profeta Isaia.
Benissimo, siamo abbastanza in famiglia, quindi possiamo fare un incontro così più dialettico, possiamo interagire di più. Allora, io penso di impostare così il lavoro. Voi sapete che il libro di Isaia è un libro complesso, che ci sono 66 capitoli, però non sono tutti dello stesso autore, no? Quando parliamo di Isaia parliamo certamente di un personaggio storico vissuto nell'VIII secolo avanti Cristo a Gerusalemme, ma dal capitolo 40 c'è un'altra voce profetica e dal 56 un'altra ancora, quindi il proto Isaia è quello che si riferisce all'Isaia della storia. Gli altri due sono anonimi, forse il terzo, più che un profeta è un redattore che ha messo insieme delle profezie che appartengono sia al primo che al secondo, forse, in queste cose bisogna dire sempre forse, quindi parlando di Isaia bisogna fare questa precisazione, perché poi sono raccolte profetiche scritte in epoche diverse. Mentre il proto Isaia ha fatto il profeta nell'VIII secolo, il secondo Isaia l'ha fatto in un altro periodo molto particolare, che è quello dell'esilio di Babilonia, il ritorno, l'inizio del ritorno, o almeno l'augurio del ritorno a Gerusalemme del popolo, fra virgolette, esule in Babilonia. Il terzo si rifà a un altro periodo particolarissimo, quindi sono tre periodi, uno diverso dall'altro, e con il tempio distrutto e soprattutto con la miseria di un popolo che è tornato ma ha trovato tutto distrutto e ha dovuto ricominciare costruzione del tempio, che ha faticato molto a cominciare, quindi con condizioni sociali molto molto simili, per certi versi, ma per altri no, all'VIII secolo. Quindi, mentre il Deutero Isaia si interessa soprattutto di un problema particolare, quello dell'idolatria. E perché? E perché è così. Sono andati a Babilonia e a Babilonia hanno subito quello che è normale che si subisca quando un popolo va a vivere insieme con un altro popolo, un po' di inquinamenti dal punto di vista del culto, della legge. E quindi il Deutero Isaia è molto attento a questo aspetto, quindi cerca di rifondare un inizio, un probabile inizio, un inizio sulla base del culto serio, vero e non idolatrico. Quindi, detto questo, noi di chi ci interessiamo? Soprattutto il problema che ci poniamo, quello dell'impegno sociale, e soprattutto dalla parte del primo Isaia, il proto, quello dell'VIII secolo, e del terzo Isaia. Allora, detto questo, diciamo un'altra cosa, ma comunque sia, sia il proto, sia il terzo, sia i profeti dell'ottavo secolo, sia del sesto, del settimo, del sesto secolo e i più recenti, hanno tutti più o meno avuto un interesse particolare per che cosa. E questo deve essere, è importante per capire la cosa, per la legge di Dio. Quindi comunque sia, anche se il secondo si interessa prima di tutto di quello, ma anche il primo e il terzo si interessano di questo, perché tutto parte dalla legge, dalla Torah, dal rispetto o meno della Torah. Perché? Perché si rischia, quando si parla di questi problemi, si rischia di che cosa? Piero è fissato per queste cose. Non solo la parola, questo è un vanto che uno gli può fare. Anche se dicevamo che chissà chi sono i normali, se siamo noi. Il vescovo Giacomo è fissato, siccome è biblista è fissato. Va bene, è un vanto questo, se me lo dicono mi fa piacere. Per i problemi sociali, l'interesse verso i problemi sociali, no, ma quello è uno che gli piacciono queste cose, ecco, parlando di Franco, padre Franco, Moscone, no? E lui si interessa di questo. Poi c'è un grosso rischio in questo, capire che questo dipende dall'interesse di uno, dell'altro, dell'altro. E invece bisogna capire che questo, lo chiamo così, è un interesse di Dio, che è presente nella legge, come fatto fondamentale, non come un accessorio. Cioè è uno dei problemi che nascono da un culto vero e da un rispetto vero e sincero della legge di Dio. Ripeto, perché lui si interessa di questo. Mi sono spiegato, e noi che siamo cristiani dobbiamo sapere bene che Gesù questo problema lo ha tenuto ben presente, tanto è vero che oggi abbiamo letto dei dubbi, io non mi sono soffermato su questo perché poi non dovevamo pure parlare, dei dubbi di Giovanni, ma è lui che deve venire o ne aspettiamo un altro? Perché? Perché Gesù che aveva fatto, le sue opere quali erano? Aveva annunciato la presenza del regno con i segni della presenza del regno. E quali? Quindi l'annuncio, la predicazione e poi i segni che facevano presente il regno. E quali erano questi segni? Liberazione, guarigione, interesse per i più poveri, dar da mangiare, la moltiplicazione dei pani, non so se... Quindi Gesù ha fatto questo. Mentre forse Giovanni aveva altre attese, abbiamo detto, che erano soprattutto sul piano del giudizio. Infatti le parole sue sono riportate, sono chiare, eh? L'aia che deve essere pulita, il fuoco che deve bruciare, la scure che doveva dare un colpo secco e tagliare i rami non buoni. Gesù invece, proprio nel Vangelo di Matteo, che fa? Il discorso della montagna che fa, beati i poveri, beati, è tutto quello che noi sappiamo, interpreta la legge, è stato detto, la porta a compimento, quindi però alla maniera sua, insomma, che è la pienezza della rivelazione, quindi Gesù non è un accidente, Gesù è la pienezza della rivelazione, e Giovanni evidentemente non si ritrova completamente in questo, un po' ragiona come si ragiona da parte di molti nella Chiesa, pure per Papa Francesco, qual è uno dei problemi che lui sta vivendo? Che lui fa riferimento continuamente al Vangelo, lo dicevo, ma alla parola, continuamente. Quando lui difende il diritto dell'uomo a andare da un posto all'altro, lo difende. Perché c'è il Vangelo che dice che ero straniero, mi avete visitato, che non si può lasciare in mare, ecco, solo che uno lo vede, lasciare in mare un povero uomo, tu mi mandasti quella cosa dell'Eneide, no? E ti ringrazio perché quella citazione è importante, ma che razza di di umanità è questa, che lascia in mezzo al mare non permettere di mettere i piedi sulla sabbia a qualcuno. Ora, il Papa non lo fa perché ha lobby, lo fa perché è Dio che vuole questo, e in Gesù si è rivelato pienamente. Quindi, ecco perché è importante mettere a fuoco, che non è un hobby, e che non è a chi gli piace fare l'assistente sociale questo. Noi non siamo assistenti sociali, ognuno il suo mestiere. Non lo siamo, noi siamo cristiani. Noi poi possiamo pure affidare agli assistenti sociali azioni specifiche fatte con professionalità per aiutare la gente, ma non siamo noi gli assistenti speciali. La motivazione è un'altra, è nella legge che c'è questa motivazione. Non è un optional che io mi posso interessare o meno di questo, no? Non è uno. Una chiesa non può ritenerlo una cosa che o si fa, non si fa, va bene, mo si fa, domani non si fa. Ecco perché oggi parlavamo dei fondi della carità dell'8 per mille. È un peccato, è illecita l'azione di chi usa quei fondi per fare altro. Come se da Piero, che vengono e gli dicono questo è per i poveri, padre Piero, dalle poveri. Piero non è in maniera opzionale costretto, dice vabbè ma io ho altri bisogni, tu non hai altri bisogni, questi li devi dare ai poveri, ci sono stati dati per questo, non solo, ma quelli che ci vengono, ma noi stessi poi dobbiamo muoverci in questa maniera. Allora, ma questo perché Dio vuole così? La giustizia, la legalità. Non è che lui è sensibile, io non sono sensibile. Non è così. Oggi parlavamo di quella donna, come si chiama? La sorella di Cucchi.
Ilaria.
E io dicevo, mi sembra strano che nessun vescovo abbia preso le difese di questa famiglia. E quella era un'ingiustizia gravissima. E uno che è cristiano, appartiene a Gesù, non può disinteressarsi di queste cose. Ma non perché gli piace o non gli piace, è perché è proprio dovere, perché Dio vuole questo. Allora, un'idea di partenza va bene così? Quindi noi dobbiamo interessarci di cosa dice la legge riguardo a questo, dall'Antico Testamento, visto che facciamo Isaia. E allora, per esempio, vi leggo Esodo a capitolo 23, e che è uno delle raccolte di leggi, questo di Esodo, una delle più antiche. Qui il racconto è posizionato alla stipula dell'alleanza. Quindi siamo nel un ambito importantissimo, quello della stipula dell'alleanza, che poi ci sarà al 24° capitolo. Ora, quindi c'è questa raccolta di leggi, la giustizia, i doveri verso i nemici. Sentite che dice. Quindi fra le leggi di Israele, questo appartiene alla raccolta più antica sicuramente. Non spargerai false dicerie, non presterai mano a colpevole per far da testimone in favore di un'ingiustizia. Non seguirai la maggioranza per agire male e non deporrai in processo così da stare con la maggioranza per ledere il diritto. Non è stato scritto per noi questo, È antichissima questa legislazione. Non favorirai nemmeno il debole nel suo processo. Quando incontrerai il bue del tuo nemico e il suo asino dispersi, glieli dovrai ricondurre. Quando parliamo dell'amore dei nemici di Gesù, no? Amate i vostri nemici. Qua, con questa immagine che sembra sciocca, l'asino, invece sta dicendo una cosa importantissima, sta dicendo. L'asino è il tuo nemico. L'asino è la possibilità di lavorare. Se tu si perde, quello perde la sua possibilità di fare il suo lavoro. Quindi, pure se è tuo nemico, tu glielo devi ridare indietro. Non so se mi spiego, eh? Quando incontrerai il bue o l'asino dispersi, glieli dovrai ricondurre, anche se quello è il tuo nemico. Quando vedrai l'asino del tuo nemico accasciarsi sotto il carico, non abbandonarlo a se stesso, vai a aiutare. Cioè, allora, ama il tuo nemico, è molto generale. Qui invece la legge c'ha un approfondimento concretissimo. Questo significa amare il tuo nemico, il tuo nemico. Mettiti con lui a scioglierle dal carico, aiutalo, perché l'asino sta morendo, non ce la fa, aiutalo. Non so se, riflettendo, no, personalmente, se noi abbiamo mai fatto un'azione di questo verso le persone non proprio nemiche, ma pure che non ci sono molto simpatiche, e invece nei bisogni primari tu lo devi aiutare. Non ledere il diritto del tuo povero nel suo processo. Vedete il ritorno al processo. Per una cultura orale, questo è molto importante, eh? Non è che prima stava chi l'ha visto, queste cose, insomma, eh? E sappiamo degli esempi nella Sacra Scrittura. La casta Susanna, no, poverina, era ormai condannata. Solo per l'intervento di Dio è stata liberata. Quindi è importantissimo non fare falsa testimonianza. È importantissimo, però se no si fanno delle ingiustizie colossali. Ti terrai lontano dalla parola menzognera, anche cultura orale, no? Non dire falsità. Cioè adesso potremmo dire i nostri cosettini qua, che propalano notizie fake, si chiamano, non sono le fake, pure quelle che non sono proprio fake, come le vengono date qui, contro la dignità della persona, delle altre persone, contro la verità. Non far morire l'innocente e il giusto, perché io non assolvo il colpevole. Cioè voi fate tutto quello che volete, però io il colpevole non lo assolvo. Non accetterai doni, subornazione. Attenzione qua. Non accetterai doni perché il dono acceca chi ha gli occhi aperti e perverte anche le parole dei giusti. Molto moderna questa cosa, insomma. Cioè, qua per ottenere qualcosa. Qui erano i giudici che si facevano... ma mica... Ma pure adesso non è che siamo proprio fuori da questa situazione. Non opprimerai il forestiero. Attenzione, vedete la motivazione che dà. Anche voi conoscete la vita del forestiero, perché siete stati forestieri in terra d'Egitto. Poi c'è l'anno sabbatico. Cioè, quando il giubileo dell'anno sabbatico, dove la terra viene, e possiamo pure leggere: per 6 anni seminerai la tua terra e ne raccoglierai il prodotto, ma nel 7° anno non la sfrutterai e la lascerai incolta. Ne mangeranno gli indigenti del tuo popolo, e ciò che lasceranno sarà consumato dalle bestie selvatiche. Vedete, c'è l'interesse pure quando parliamo d'ambiente, gli animalisti. Ma Dio è il creatore, ecco qua. Quindi prima di tutto fa mangiare ai poveracci e poi se pure loro fanno avanzare qualcosa, ci sono gli animali, tu devi, ogni 6 anni ti devi fermare. Basta andare a leggere pure l'anno giubilare nelle legislazioni del Deuteronomio, del Levitico. Qual è? Qualcuno dice, ma può darsi che non l'hanno mai messo in opera il giubileo dei 50 anni, poi, ma figurati, perché là era previsto che si ridavano le terre indietro e si ridistribuivano. Dice, ma quanto mai l'hanno fatto? Sì, non l'hanno fatta, può darsi pure che non l'hanno fatta, però il principio c'è. E mi fa riflettere che è l'unico principio che veramente viene da Dio. La terra è mia, dice il Signore. Non è tua, è mia. Tu l'hai usata per vivere. Però, mo, facciamo vivere pure gli altri. Proprio a favore dei nostri modi di fare. Non è così. Ecco. Quando uno poi ha a che fare con la parola di Dio, io questo l'ho ricordato, sapete a chi? Nella mia vita modavescovo? Ai religiosi. Che fanno i religiosi? Si mettono su un territorio, pigliano soldi dal territorio, si costruiscono case, poi per mancanza di personale che fanno? Se ne vanno. Allora, a prescindere che non è un ragionamento per avere delle cose che già ne tengo assai e non so come fare per mantenerle, ma il principio. Tu hai avuto i soldi dalla gente di questo posto. I religiosi li hanno per costruire le loro strutture, per tutto il resto. Tu te ne vai perché lascia quello che hai avuto, restituisci e dallo ai poveri. Sarebbe giustissimo, giustissimo, dallo. Adesso tu l'hai usato per fare il bene che hai fatto e tutto il resto, ma c'è la gente qui che abita, daglielo. Si trova il modo perché questa struttura, questa cosa serva a tutti quanti. Per dire, così farai per la tua vigna e per il tuo oliveto. Per 6 giorni farai i tuoi lavori, ma al 7° giorno farai riposo. Perché possano godere, quiete, il tuo bue, il tuo asino, pure quelli si devono riposare. Sono creature pure loro. E possano respirare i figli della tua schiava e del forestiero. Cioè il giorno che tutto si rimette a pari. Il 50° è l'anno in cui tutto si rimette a pari. Fra le creature di Dio, le creature, il creato, tutto a pari, così come è stato voluto da Dio. Farete attenzione a quando vi ho detto, non pronunciate il nome di altri dei, non si senta sulla tua bocca, e poi continua. Allora, questa è una delle legislazioni più antiche. Leggiamo il Deuteronomio, che invece è una rielaborazione fra le più recenti delle legislazioni dell'Antico Testamento. Il capitolo 15, l'anno sabbatico. Al versetto 28... prima del capitolo 15, Deuteronomio, il quinto libro della Torah. Alla fine di ogni triennio metterai da parte tutte le decime del tuo provento in quell'anno e lo deporrai entro le tue porte. Il levita che non ha parte in eredità con te, il forestiero, l'orfano e la vedova che abiteranno le tue città, mangeranno e si sazieranno. Perché il Signore tuo Dio ti benedica in ogni lavoro a cui avrai messo mano. Vedete? Questa è l'offerta che poi sarà l'offerta del Tempio per i poveri. Istituzionale, poi nel Tempio, no? Tutti erano tenuti, non era opzionale. Lo voglio fare, lo faccio, non lo voglio fare, non lo faccio. No. Era dovuta. Alla fine di ogni 7 anni celebrerete la remissione. Ecco la norma di questa remissione. Ogni creditore che detenga un pegno per un prestito fatto al suo prossimo lascerà cadere il suo diritto, non lo esigerà dal suo prossimo, dal suo fratello, perché è stata proclamata la remissione per il Signore. Dici, ma queste regole qua sono rivoluzionarie, cioè se tu metti qua, che società esiste? Sì, è rivoluzionaria, ma questo non impedisce che io lo faccia. Che dici, Pietro?
La gratuità dei rapporti economici.
Cioè, che io, Dio lo vuole, gradisce questo, che io ho un debito, un credito, a un certo periodo lo ritengo decaduto. Non sto facendo riferimento a niente, però a qui, alla parola, lo ritengo decaduto. Perché Dio è una norma di giustizia bellissima che aiuterebbe molto la vita pure mia, sapere che è gradito a Dio che io faccia questo. Pensate alle banche, il potere finanziario. Pensate ai rapporti internazionali, no? Allora, uno che sente una cosa del genere, se sente che il Papa lo dice 3 giorni di seguito, dice, a questo lo dobbiamo togliere davanti, perché proprio non è possibile starlo a sentire, perché oltretutto a questo lo sentono milioni di persone, quindi è meglio che facciamo qualcosa, no? Com'è che questo dice che dopo 7 anni... Visto che assistiamo
nel Giubileo del 2000, no? Si parlava della rimettere gli interessi,
il condono ai paesi poveri, in via di sviluppo. Insomma,
il debito estero dei paesi poveri. Però è stato realizzato solo da qualche paese occidentale.
Da qualche?
Qualche.
L'Italia no, mi pare.
No, l'Italia no.
Siamo italiani, eh? L'Italia no.
La Francia e la Germania mi hanno condonato solo parte dei,
parte degli interessi, dice, gli interessi.
Il capitale è rimasto sempre qui. Poi si sono accumulati altri interessi.
Ma quando si parla di paesi africani, queste cose non si dicono. Delle migrazioni, queste cose non si tengono ben all'oscuro le persone riguardo queste cose, e se uno le dice è un, allora vediamo,
viene cacciato via, cacciato fuori in malo modo anche se vescovo. E qua devo portare la testimonianza di Monsignor Russo, nostro conterraneo,
esatto,
che è stato cacciato da Doba, dalla diocesi, perché in pratica aveva parlato contro le multinazionali che sfruttavano e contro gli interessi che opprimevano il popolo del Ciad. È stato scacciato. La Santa Sede poi ha cercato di farlo rientrare, ma non era più gradito, per cui era un vescovo di San Giovanni Rotondo,
i genitori. Ho letto sul giornale.
Erano di Monte Sant'Angelo, dove è morto adesso in marzo scorso. È stato costretto a lasciare il Ciad.
Io mi ricordo negli anni 90 che l'Africa nera era esportatrice netta di capitali.
La mamma di Rucci. La mamma di Rucci.
Con tutti gli aiuti.
Sì.
Bada bene che non ti entri in cuore questo pensiero iniquo. Allora, dove stavamo?
3.
Versetto 3. 3. Potrai esigerlo dallo straniero, ma quando al tuo diritto nei confronti di tuo fratello lo lascerai cadere. Del resto non vi sarà alcun bisognoso in mezzo a voi. Non vi sarà nessun bisognoso in mezzo a voi. Perché il Signore certo ti benedirà nella terra che il Signore tuo Dio ti dà in possesso ereditario. Ricordati che tu sei stato beneficato. Quando il Signore Del resto, è così. Purché tu obbedisca fedelmente alla voce del Signore tuo Dio, avendo cura di eseguire tutti questi comandi che oggi ti do. Quando il Signore tuo Dio ti benedirà, come ti ha promesso, lo farai, tu farai prestiti a molte nazioni, ma non prenderai nulla in prestito, dominerai molte nazioni, mentre esse non ti domineranno. Attenzione, che qui vi ho detto che è una legge che è stata fatta un po' più tardi rispetto a quell'altra, e si vede che il rapporto con gli stranieri viene un po' fuori in maniera un po' conflittuale. Questo capitolo, quando lo commentano i rabbini, che poi c'è tutta la storia del popolo ebraico, i rabbini, è una cosa molto interessante, perché cercano di fare gli acrobati in mezzo con spiegazioni. Loro sono bravissimi a dare delle spiegazioni, non solo in questo brano, ma in altro, perché poi loro hanno dominato le nazioni, ma le hanno dominate in una maniera molto particolare. Voi sapete, il prestito a usura, anche se loro venivano trattati malissimo nei ghetti, e quindi si davano da fare, insomma. E purché tu obbedisca fedelmente, va bene. Se vi sarà in mezzo a te qualche tuo fratello che sia bisognoso in una delle tue città, nella terra che il Signore tuo Dio ti dà, non indurirai il tuo cuore, non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso, ma gli aprirai la mano e gli presterai quando occorre alle necessità in cui si trova. Non è se vuoi, è apodittico, non, è devi. È vicino il settimo anno, l'anno della remissione, il tuo occhio sia cattivo verso il tuo fratello e tu non gli dia nulla, egli griderebbe al Signore contro di te, e un peccato sarebbe su di te. Dagli generosamente, mentre gli doni, il tuo cuore non si rattristi. Proprio per questo, infatti, il Signore tuo Dio ti benedirà in ogni lavoro, in ogni cosa a cui avrai messo mano. Perché i bisognosi non mancheranno mai nella terra. Questo, qualcuno l'ha citata questa, I bisognosi li avrete sempre con voi. Allora io ti do questo comando e ti dico: apri generosamente la mano a tuo fratello povero e bisognoso nella tua terra. Vedete? Allora, Isaia, le voci profetiche basano i loro oracoli, i loro interventi su quello che la legge dice. Non è che se li inventano loro o ci hanno lobby di questo. È perché la legge è così. Bisogna che questo sia chiaro. Non è che Amos, dell'ottavo secolo però al nord, ma anche lui molto interessato ai problemi sociali, cosiddetti, fra virgolette. Non è che si sono interessati, perché lì i problemi erano seri da questo punto di vista, in quel periodo, e loro hanno affrontato i problemi di quel periodo mettendo in rilievo una mancanza gravissima di non rispetto alla legge. Da questo poi nasce la critica pure al culto. Dice: tu, il culto tuo non rispetta la legge, ma nel culto tu incontri il Signore, che è la legge, la Torah, nel Santo dei Santi, nell'arca che c'è, la Torah. Ma tu la Torah non l'ascolti. Quindi non è che Isaia, se lo dobbiamo immaginare, o Amos come, non so, un personaggio attuale che potremmo dire che gli si interessa di questi problemi, o come un comunista ante litteram, come si dice, ma proprio per niente, lui è un profeta, mandato dal Signore, e il Signore stigmatizza che la legge non viene osservata. Ottavo secolo, ci sono condizioni sociali molto serie, sia al nord che al sud. Al nord per un motivo: c'è una congiuntura internazionale che permette di farsi soldi, e qualcuno se li fa. E vivono nel lusso, e vivono. Però ahimè, quando succedono queste cose, anche adesso, alcuni si fanno i soldi, però altri, almeno in corrispondenza, diventano sempre più poveri. E questo succede al nord. Ed ecco Amos, mandato dal sud al nord a parlare delle ingiustizie sociali. Si vende il povero per un paio di sandali.
Che ti lavori? Che hanno ritrovato?
La doppia casa al mare e in montagna. È così, non sto inventando niente. Le vacche di Basan, cioè tutto un modo di vivere, che in un certo senso viene importato pure al sud, dove la situazione non è come al nord, non girano molti soldi, però al sud anche c'è questa sperequazione fra chi ha e chi non ha. Allora, detto questo, e speriamo che sia riuscito a giustificare il fatto che non è un interesse che adesso gli è venuto a Piero, facciamolo. No, è un tema importantissimo dei profeti dell'VIII secolo e dei profeti del dopo esilio, quando era necessario che la legge fosse applicata. E allora, vediamo Isaia. Detto questo, non parliamo dell'interesse politico, che invece sarebbe molto interessante di Isaia, no? Se non crederete, non avrete stabilità. Non cercate alleanza qui sulla terra, perché il vostro alleato è Dio. Fidatevi di Dio. Acaz, da cui è nata l'oracolo dell'Emanuele, no? E noi ci crediamo che povero Isaia ha visto proprio tutta la scena di Betlemme completa, ma no, lui non ha visto. Lui è stato mandato a dire a Acaz che tu sei un traditore. Tu non sei fedele, tu non sei il re secondo il cuore di Dio, verrà un re secondo il cuore di Dio, che forse è Ezechia, il figlio suo. Però poi la pallina è saltata sempre di più ed è arrivata a Gesù, il vero re fedele. Io mi chiedo, come si fa a spiegare l'episodio dei magi di Matteo, se non tieni presente questo fatto, il vero re? Il vero re secondo il cuore di Dio finalmente è arrivato ed è quel bambino. Ecco perché i magi, pure il creato dà i segnali in questo senso. Va bene, detto questo, a noi ci interessa il problema sociale. Allora, leggiamo insieme. Capitolo 1, attenzione. Udite, o cieli. Questi sono 11 capitoli che gli autori li tengono tutti insieme, dall'1 all'11, dove c'è il famoso oracolo dell'Emanuele. Prima di tutto l'inquadramento storico, vedete? La profezia non è fuori dalla storia, è dentro la storia. La profezia costruisce la storia, illumina e costruisce la storia. Udite, o cieli, ascolta, o terra, così parla il Signore. Ho allevato e fatto crescere figli, ma essi si sono ribellati contro di me. Il bue conosce il suo proprietario e l'asino la greppia del suo padrone. Qua un riferimento vi viene facile, no? I nostri presepi, il bue e l'asino. Forse se c'è un aggancio con la Sacra Scrittura, l'aggancio è con questo versetto di Isaia, eh? Poi ci sono state altre interpretazioni, il bue è il popolo di Israele che ha portato il giogo, l'asinello siamo noi, perché noi siamo, che invece poi l'asinello si mette più vicino e il bue più distante. Tutte letture che però... Ma Israele non conosce il mio popolo, non comprende, vedete, il bue non capisce. Solo che qua sono tutte e due, bue e asino, che non capisco. Guai, gente peccatrice, popolo carico, quindi perché non capisce? Perché non riconosce? Guai, gente peccatrice, popolo carico di iniquità, razza di scellerati, figli corrotti, hanno abbandonato il Signore, hanno disprezzato il Santo di Israele, si sono voltati indietro. Perché volete ancora essere colpiti accumulando ribellioni? Tutta la testa è malata, tutto il cuore langue. Dalla pianta dei piedi alla testa non c'è nulla di sano, ma ferite, lividure e piaghe aperte che non sono state ripulite, né fasciate né curate con olio. La vostra terra è un deserto, le vostre città arse dal fuoco. La vostra campagna sotto i vostri occhi la divorano gli stranieri, è un deserto come la... Ma non ci sta ancora a dire il motivo perché, Sta parlando di infedeltà. La devastazione di Sodoma è rimasta solo la figlia di Sion, come una capanna in una vigna, come una tenda in campi di cetrioli, come una città assediata. Se il Signore degli eserciti non ci avesse lasciato qualche superstite, già saremmo come Sodoma, assomiglieremmo a Gomorra. Attenzione, che adesso arriva. Allora, arriva il motivo. Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma, prestate orecchio all'insegnamento del nostro Dio, popolo di Gomorra. Perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero, dice il Signore? Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di pinguini vitelli, il sangue di tori, agnelli e di capri, io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede a voi questo, che veniate a calpestare i miei atri? Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso per me è un abominio. I noviluni, i sabati e le assemblee sacre non posso sopportare. Attenzione, delitto e solennità. Non è che il culto deve sparire. Non è questo. Non posso sopportare. Io non sopporto le feste, l'incenso, perché voi. Poi siete degli assassini, fate dei delitti. È chiaro? Quindi attenzione, perché vi ho riportato alla legge. Non è che Dio disprezza il culto dell'uomo. No. Però voi fate un culto che è vuoto. Come una scatola senza niente dentro, per usare pure l'immagine dell'arca, quello è uno scatolone, era solo che era artistico, ma è vuoto, perché poi voi, la legge, non sapete che farvene. Allora, quando stendete le mani, io tolgo gli occhi da voi, anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei, le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni, cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia. Ecco qua, vedete come entra nel dettaglio, cercate la giustizia, cercate di fare la volontà di Dio, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova, cioè che sono i più poveri di tutti. Poi un oracolo di incoraggiamento, su venite e discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati, vi ricordate questo brano, no? Solo che questi brani, quando li leggiamo, sono un po' tagliuzzati e tu non capisci tutto il contesto. Te lo dovrebbe far capire chi fa l'omelia, non è per avere dubbi nei miei confratelli, però molte volte... Non lo conoscono manco loro, quindi poi di tutto può succedere di tutti. Lamento su Gerusalemme. Come mai la città fedele è diventata una prostituta? Osea, discorso della prostituzione nel culto, era piena di rettitudine, ecco la prostituzione. Vi dimorava la giustizia, ora invece è piena di assassini. Il tuo argento è diventato scoria, il tuo vino è diluito con acqua, cioè non hai più valore. Ecco, l'argento scoria, il vino acqua, non hai più valore, hai perso la tua identità. I tuoi capi sono ribelli e complici di ladri. Fotografie contemporanee, no? Tutti sono bramosi di regali e ricercano mance. Non rendono giustizia all'orfano, la causa della vedova, fino a loro non giunge. Perciò, oracolo del Signore, ecco la minaccia. Questo è un oracolo di minaccia. Dio degli eserciti, il potente di Israele, guai! Esigerò soddisfazioni dai miei avversari, mi vendicherò dei miei nemici, stenderò la mia mano su di te, purificherò come in un forno le tue scorie, eliminerò da te tutto il piombo. Renderò i tuoi giudizi come una volta, i tuoi consiglieri come al principio. Allora chiamato città della giustizia, città fedele. Avete visto, no? Ma andando avanti, vi leggo le donne, capitolo 3, gli ultimi versetti. Il Signore si erge per accusare, egli si presenta per giudicare il suo popolo. Il Signore inizia il giudizio con gli anziani e i capi del popolo. Voi avete devastato la vigna, poi ci sarà proprio il capitolo sulla vigna. Le cose tolte ai poveri sono nelle vostre case. Quale diritto avete di schiacciare il mio popolo, di pestare la faccia ai poveri? Questa è una delle immagini più drammatiche, di pestare la faccia ai poveri. Oracolo del Signore degli eserciti. E adesso una cosa simpatica. Le donne di Gerusalemme. Dice il Signore, perché si sono insuperbite le figlie di Sion, procedono a collo teso, ammiccando con gli occhi e camminano a piccoli passi? Mo, se si riferisce a quelle non sposate o a quelle sposate, lasciamolo a lui, non entriamo nei dettagli, però ecco, c'è una bella fotografia di queste donne che cercano di sedurre con il loro... la loro andatura, il loro modo di fare, di vestire. E allora, ammiccando con gli occhi, camminano a piccoli passi, facendo tintinnare gli anelli ai piedi. Il Signore, vedete, il Signore renderà tignoso il cranio delle figlie di Sion. Il Signore denuderà la loro fronte. In quel giorno il Signore toglierà, attenzione che qua, come un negozio, come un bazar qua, come i negozi nostri. Il Signore toglierà l'ornamento di fibbie, fermagli e lunette, orecchini, braccialetti, veli, bende, catenine ai piedi, cinture, boccette di profumi, amuleti, anelli pendenti al naso, vesti preziose, mantelline, scialli, borsette, specchi, tuniche, turbanti e vestagli. Cioè, adesso che sono stati in Terra Santa, dico, quando vedevo qualche negozio che ha ancora qualche oggetto di questo, dico, perfetta descrizione. Beh, però, questa è una dei passaggi della scrittura più divertenti, perché...
Ma è ancora attuale.
È attualissimo, attualissimo, però non solo le donne, anzi adesso diciamo di più i maschi, perché... Il sabato pomeriggio chi sta davanti ai parrucchieri sono file di ragazzi, mentre le ragazze mo si lavano i capelli da soli, non vanno, cioè, i ragazzi il sabato pomeriggio stanno tutti in fila dai parrucchieri, si fanno le ciglia, si va tutto, depilano, Invece di profumo ci sarà marciume, invece di cintura una corda, invece di ricci calvizie, invece di vesti eleganti uno stretto sacco, invece di bellezza bruciatura. Il cantico della vigna, capitolo 5, è la vigna che ha piantato, che ha curato, che poi non porti più. Allora che farà il padrone? La distruggerà a capo. Fa tutto all'inverso. Ma perché? Al versetto 7 del capitolo 5. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Ecco, egli si aspettava giustizia. Ed ecco spargimento di sangue. attendeva rettitudine ed ecco, grida di oppressi. Questo è il motivo. Quindi Dio usa l'immagine della, il profeta, attraverso il profeta, l'immagine della vigna, la cura fatta, e poi dice che questa cura non è servita a niente, non ha portato frutti, e si riferisce a queste indicazioni del Signore, eh? La giustizia, voleva la giustizia, e invece, e quindi tutto il lavoro non è servito a niente. Guai a voi che aggiungete casa a casa, capitolo 6, casa in montagna e casa al mare, e unite campo a campo finché non vi sia più spazio e così restate soli ad abitare nella terra. La terra è di tutti. Aggiurate ai miei occhi e orecchi del Signore degli eserciti. Certo, molti palazzi diventeranno una desolazione, quello che succederà al nord e poi al sud, dopo tanti anni. Grandi e belli saranno senza abitanti. Versetto 11. Guai a coloro che si alzano presto al mattino e vanno in cerca di bevande inebrianti e si attardano alla sera. Ci sono cetre e arpe, tamburelli e flauti e vino per i loro banchetti, ma non badano all'azione del Signore, non vedono l'opera delle sue mani. Guai a coloro, al 18, che si tirano addosso il castigo con corde d'atori. Versetto 20, guai a coloro che chiamano bene il male e male il bene. Siamo in un periodo in cui non si capisce esattamente più niente. Qual è il bene e qual è il male? Non si capisce più. Adesso, noi, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Guai a coloro che si credono sapienti e si reputano intelligenti. Guai a coloro che sono gagliardi nel bere il vino. Avete visto due volte? Qua ci sono due ritratti diversi. Uno è un festaiolo che la mattina alla sera va cercando banchetti. Questi invece sono forse un po' alcolizzati, perché valorosi nel mescere bevande inebrianti. E coloro che assolvono per regali un colpevole e privano del suo diritto l'innocente. Quindi le bustarelle è un metodo che gli uomini hanno usato sempre, corrompere la subornazione si chiama, corrompere, dare la bustarella. La usavano pure ai tempi di Isaia. Allora, avete visto Isaia che si scaglia contro, ma perché non si rispetta la legge? Non c'è giustizia, non dobbiamo prenderlo solo in maniera forense, cioè processi, giustizia, non si fa la volontà di Dio. E allora, a quel punto pure il culto, non serve a niente, perché Dio durante il culto, nell'incontro con il suo popolo, trova un popolo che non ascolta affatto quello che dice lui. Ora, il terzo Isaia si trova in una situazione del genere. Vi leggo solamente un brano. Un brano che leggiamo in un momento particolare. Capitolo 58. Grida a squarciagola, non avere riguardo, alza la voce come il corno, dichiara al mio popolo i suoi delitti, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Mi cercano ogni giorno, brama di conoscere le mie vie, come un popolo che pratichi la giustizia e non abbia abbandonato il diritto del suo Dio. Mi chiedono giudizi giusti, bramano la vicinanza di Dio. Quindi un popolo che va al tempio, fa le liturgie, fa così, sembra che cerchi, perché facendo questo dovrebbe essere assetato di sentire Dio, di mettere, invece perché digiunare se tu non lo vedi, mortificarsi se tu non lo sai? Ecco, nel giorno del vostro digiuno curate i vostri affari, angariate tutti i vostri operai. Chiaro? Quindi perché fate finta di cercare? Sembra che abbiate questa passione. E poi, nella vita di tutti i giorni? Ecco, voi digiunate fra litigi e alterchi e colpendo con pugni iniqui. Non digiunate più come fate oggi, così da fare udire in alto il vostro chiasso. E forse come questo è il digiuno che bramo, il giorno in cui l'uomo si mortifica? Domanda retorica. No, non è questo. Piegare come un giungo il proprio capo, usare sacco e cenere per letto. Forse questo vorresti chiamare digiuno e giorno gradito al Signore? No, non è piuttosto questo il digiuno che voglio? Sciogliere le catene inique, togliere i legami dal giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare la tua carne, sarebbe i tuoi parenti, la tua carne? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Allora invocherai il Signore e ti risponderà. Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito, il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio. Non è difficile qua fare un passaggio con il Nuovo Testamento, eh? Si parla di luce, io sono la luce del mondo, eh? Allora sarai Gesù Cristo, allora sarai Gesù Cristo. Vivrai da vero discepolo, potremmo dire noi, eh? Ti guiderà sempre il Signore, ti sazierà in terreni aridi, rinvigorirà le tue ossa, sarai come un giardino irrigato e come una sorgente le cui acque non inaridiscono. Poi parla della riedificazione di Israele. Beh, allora, questa oretta che abbiamo fatto, volevo l'idea che vi ho cercato di comunicare, non entrando nei dettagli dei delitti sociali, perché sarebbe... No, l'idea è questa, che non è perché Isaia aveva la passione di queste problematiche o Amos aveva la passione. Non è così. È Dio che ritiene questo la vita, che poi va a toccare quale concetto questo? Di vita fraterna, vita solidale fra le creature di Dio, no? Gesù ci dirà che è padre e tutti sono figli, anche i malvagi sono figli suoi, eh? Matteo, la parabola della zizzania, no? Lasciate, perché poi ci sarà il giudizio. Quindi è un interesse primario. Non è una cosa che è in contrasto con niente, e viceversa. Non è il culto in contrasto con questo, e non è questo in contrasto col culto. Vanno insieme queste cose. Ma la Chiesa, di fatto, il popolo di Israele, era invitato a costruirsi dei pilastri. E quali erano questi pilastri? L'alleanza, la legge, il culto, le istituzioni, che devono andare sempre insieme. Ecco, questo è l'insegnamento. Eppure per noi è la stessa cosa. I nostri pilastri quali sono? L'annuncio, la celebrazione, la testimonianza cristiana. Non puoi staccare le cose. Ecco, ci sono periodi come quello in cui ha vissuto Isaia e quello in cui ha vissuto Amos, in cui era necessario riportare al giusto equilibrio la vita del popolo, no? Con gravi responsabilità dei capi, naturalmente, ma riportare all'equilibrio, all'armonia. Questo volevo dirvi, non è una cosa da scegliere, è così, perché Dio così vede il mondo. E poi Gesù l'ha rivelato in pienezza. Non è che Gesù è venuto a contraddire questi fatti, anzi, anzi, avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete, vedete, con queste immagini lui affronta direttamente il problema del giudizio e della nostra vita da discepoli. Non ha nulla il culto, ecco, io questo volevo pure trasmettere, molte volte si carica di più questo fatto, che il culto è vuoto e si insiste, e poi creare il disequilibrio fra le cose, no, non è questo, cioè dice, io non mi accontento di quello che fate, ma perché venite qua per cercare me, invece non mi cercate, insomma. Le cose vanno insieme, nel culto si incontra Dio e Dio dice queste cose. Ahimè, come sapete, c'è questo distacco pure ai tempi d'oggi. Le si vede come cose alternative quasi, oppure come optional. Optional significa che se un povero mi viene a chiedere un'elemosina, vabbè, gliela do e stiamo pace. Non è questo l'atteggiamento del discepolo di Gesù Cristo, del figlio di Dio.
Queste cose vengono messe sotto l'aspetto normativo, mentre l'amore verso il prossimo è una cosa che uno dovrebbe sentire spontaneamente.
No, ma l'abbiamo detto, non è normativo nel senso, quando succede devi fare questo.
Non è che io amo il prossimo perché Dio me l'ha comandato, io amo il prossimo perché Dio mi ha comandato.
Va bene, aspetta. Aspetta, ma tu lo senti perché appartiene a un Dio che ti ha fatto uguale. Se no, ci sono pure quelli che non credono in Gesù Cristo e sono filantropi, si dice.
Capisco, però ripeto, l'amore non si può comandare, bisogna sentirlo. Cioè, se io faccio le cose, aiuto gli altri perché ho paura dell'inferno, ho paura, mi devo salvare l'anima, io non ho fatto quello che
no, aspetta. Beh, tu sei entrato in un altro ragionamento adesso.
Ma io molte volte insisto su questo fatto, non mi piace quel fatto che l'amore verso gli altri debba essere.
No, per chi è cristiano non è obbligato. Cioè, ma Dio deve dire che sono creature mie, non è che non lo deve dire, io lo so perché me lo dice. E lui me lo rivela questo fatto, capisci? Poi che ci sono gli uomini per natura più portati a fare questo, ma non è questione di essere portati, è questione di scelta, di sapere tu chi sei e chi segui, perché non tutti sono come te.
Non si può amare Dio se uno non è intelligente, non si può amare Dio per
paura. Sì, ma perché tu? No, aspetta, però ahimè, per te, ahimè, Dio si può amare per timore pure. La Chiesa riconosce che c'è questa possibilità. Per la cosa tua, no. Però, permettimi, può succedere pure che qualcuno, ma non timore nel senso di paura, timore che si mette davanti a Dio e sa che quello che dice Dio è la verità.
Questo si è giustato molto. Cioè, se non fai così, sarei così.
Qui è la paura, non è il timore di cui parlavo prima.
Quella è la paura.
Vai all'inferno. No, questo non mi sta bene, perché uno deve sentire l'amore per il fratello. Cioè, amare Dio significa proprio cercare di assimilare il suo amore.
Amare Dio significa assimilare il suo amore. E da questo punto di vista siamo d'accordo. Tu lo devi fare perché ami, quello è tuo fratello, non è un ignoto che tu non sai, è tuo fratello. Benissimo, questo Dio ci ha trasmesso, no? E il problema del timore non è la paura. Pure Gesù ha usato delle immagini molto forti riguardo al giudizio. Cioè, io comunque sia devo sapere che la valutazione sulla mia vita, prima di tutto la devo dare io a me stesso, prima di tutto, ed è la cosa più importante. Però che poi alla fine ci sarà un giudizio, ma io non ho paura del giudizio di Gesù, anzi, è perché Gesù, l'ho detto oggi, chi ci giudicherà è Gesù, cioè, meno male, non è, tu tieni presente il giudice nel senso umano del termine, no? Che è un guaio, ma no, Gesù, quindi il giudizio significa che tu puoi fare il bene e permettimi, c'è qualcuno che può fare il male davanti a Dio, e poi Dio che farà di quello che sono fatti i suoi, Io so che l'umanità è divisa. Ci sono quelli che fanno le cose buone sempre, ma ci sono quelli che volutamente fanno le cose cattive. Ed è così, è la storia, è quella che è, ce lo insegna. Quindi, e noi dobbiamo farlo perché Dio ci vuole bene e noi vogliamo bene a Lui e al nostro prossimo. Quindi non per costrizione e non per optional, cioè si può fare o non si può fare. È così, punto, se uno ama, ama. L'aspetto sponsale di Gesù con noi.
Il canto dei canti.
Eh sì, però tu tieni presente tutto il problema, però ecco, ti devi rasserenare su questo. No, tu lo fai spontaneamente e allora ti trovi pure ancora di più avvantaggiato rispetto a chi spontaneamente, e tu questo forse non riesci a comprendere, che ci sono quelli che non so come te, per natura umana, eh?
Voglio dire, proprio quell'aspetto del vantaggio che io non riesco ad accettare. No?
Il vantaggio? Qual è il vantaggio?
Cioè, io riesco ad amare, sono avvantaggiato. No, è un fatto che deve essere, diciamo, un fatto insito, che non so se l'aspetto del vantaggio.
Della gratuità.
E tu lo fai gratuitamente.
Sì. Ma senza forse il problema che io sono avvantaggiato.
No, ma io non ho detto che tu sei avvantaggiato.
Perché nel momento in cui uno dice avvantaggiato, già si crea una riserva egoistica. Non lo so se mi
sì, io ti capisco, però lo tiri troppo all'estremo il problema, capito?
Perché se non si arriva a quello, così ha sempre l'idea che è una cosa pesante. Fare il giorno dopo il
ma tu senti la parola. E fai quello che ti dice la parola. Sì, tu non ti devi porre il problema, perché per te è così, no, e nemmeno noi.
Soltanto diciamo l'ottica dovrebbe essere questa.
Ma l'ottica è questa. Dio dice quelli sono miei, però tu non ti rendi conto che l'uomo non è, non già solo questo. L'uomo è pure capace di fare molte cose ben cattive, molto cattive, più del diavolo. Quindi devi tener conto che il messaggio arriva a tutto. Tu lo vivi così, ringrazia Dio che lo vivi così. Questo lo devi ringraziare. Però non puoi fare il discorso che tu per forza devi fare. Ecco, allora quando dici questo è pure per forza. Gratuito è che io so com'è la rivelazione, Gesù che mi ha detto, che qual è la relazione che ho con l'altro mio fratello. Poi io cercherò di viverla. Tu c'hai un passo avanti e va benissimo. Se tu lo vivi veramente gratuito, o non so se ti hai paura di te stesso, dice no, tu non ce l'hai questo problema.
Molte volte leggendo insomma il Vangelo penso che il nostro Signore abbia vissuto drammaticamente il suo rapporto con l'uomo, proprio perché ha capito quello che forse sto cercando di trasmettere io, che non era recepito gratuitamente, ma era accettato perché c'era in fondo qualcosa di egoistico che lo faceva accettare. Tanto è vero che lui dice quando troverò la fede su questo
verso.
Però Gesù ha detto anche altre cose oltre a questo.
Ma
tu non ti puoi mettere nei panni se non tieni conto tutto di Gesù. Tu ti metti dal tuo punto di vista in Gesù.
Facciamo il caso di due persone che si vogliono bene. Se uno non è sicuro dell'amore dell'altro, c'è qualcosa che...
Sì, ho capito, ma Gesù ha detto, ecco, tu quello che salti completamente, tu parti dalla tua esperienza e poi vuoi generalizzarla a tutti. Invece io ti dico, tu abbi la tua esperienza e ringrazia a Dio che ti fa vivere questo, però non puoi generalizzare, perché pure Gesù è stato molto attento. Il giudizio avevo fame, avevo sete, l'hai letto, no? Tu devi riconoscere me in chi ha bisogno. Benissimo, questo è il passaggio. Però c'è qualcuno che non lo fa. E allora via da me. Maledetti. Usa una parola pure molto forte, eh? Quello che tu dici c'è qualcuno che non lo riconosce, e davanti a questo Gesù parla di giudizio. Cioè noi dobbiamo tener conto che c'è questa dimensione, che poi è Gesù che deve giudicare, che poi forse quella parola maledetti l'ha messa lì, l'hanno messa per farci capire che alcune cose va bene, però l'ha dette, la zizzania, lasciateli, però poi ci sarà il giudizio. Quindi la nostra struttura, il giudizio, perché è naturale che ci sia, perché io non so come Piero, la mia sensibilità umana, mio padre e mia madre mi hanno dato qualcosa che forse a te non hanno dato e tu hai avuto un'altra sensibilità, però l'uomo è un concetto un po' complesso, quindi dei parametri che sono importanti, però se tu la vivi così benissimo, vivila tu però, e non è che per pensare agli altri non vivi la tua, e non è egoismo, sai questo, perché poi noi siamo sempre individui davanti a Gesù.
Siamo materiali, siamo anziani, siamo la coppia più bella del mondo, e mi dispiace degli altri.
No, Gesù gli dispiace degli altri.
No, dico, dal mio punto di vista. Non vorrebbe che le cose andassero in quel modo.
E preghiamo noi, perché il mondo possa sempre più avvicinarsi a Gesù, anche se l'impressione è un'altra. Però secondo me non è così, perché lo Spirito Santo c'era e c'è, e sta agendo, solo che noi non riusciamo a capire bene le sue linee, le sue traiettorie. Va bene.
Va bene, ringraziamo allora Don Giacomo per questa riflessione su testi che abbiamo ricordato, no? Tante volte nella celebrazione, che scorrono un po' così, per abitudine, spesso, no? E invece occorre, sì, avere questa non preoccupazione di cogliere, alle volte noi andiamo a cercare un particolare, come quel, c'è un detto dei padri, no? Di un poveretto che si lamentava perché andava in giro con un lenzuolo bianco e un puntino rosso. E diceva: che vedete? E tutti dicevano: il puntino rosso. E lui piangeva, dice: perché piange? Dice: è perché, dice, tutti vedono il puntino piccolo e non il lenzuolo grande. E spesso noi con la parola rischiamo di fare questo, no? Di andare a vedere cose.
Sì, la lettura d'insieme è molto importante, sì, certe volte. Sì.
È quella che stiamo vivendo purtroppo drammaticamente anche adesso nella lettura liturgica, con questi tagli continui, no, della scrittura. Non abbiamo ancora capito qual è il disegno.
Prima lettura, no? Perché quei due tagli, quelle due.
Sì, quella via santa con gli iniqui. Per questo, leggerla con quella leggerezza anche, no? Di un testo ascoltato in maniera molto ampia, molto ricca, perché i riferimenti sono continui. Questo è il non chiusi, non visti con una particolare ottica, ma davvero in ascolto.
Sai, un principio della lettura rabbinica, sai qual è, no? La scrittura con la scrittura.
Scrittura, sì.
E quando leggi così, senza fermarti sul dettaglio, e sei costretto, sì, dalla parola stessa sei costretto a trovare i riferimenti. Sì. Le comprensioni, le interpretazioni, e per arrivare al popolo, io mi sono convinto di questo, cioè se tu fai una lezione di tipo scientifico esclusivamente non ci viene nessuno,
non
ti sente nessuno, tolti chi sono interessati proprio, se fai una lettura di questo tipo discorsiva, senza entrare nei dettagli, ma con padronanza e sicurezza di quello che dici, la gente ti sente. Quindi bisogna da loro cogliere le indicazioni, è tutta una vita mia. Ecco, fare il parroco, fare questo, ti porta a dire: io mo, chi mi sta davanti, che cosa. Cosa gli devo trasmettere di messaggio che alla fine rimanga in maniera unitaria? E questo tipo di lettura è importante certe volte, perché i testi poi si vedono staccati uno dall'altro, invece bisogna dare
continuità.
D'altronde pure l'esegesi lo fa in maniera scientifica.
Sì.
Però noi ci dobbiamo mettere pure la capacità di trasmettere. Io nella mia lettera che ho fatto adesso dico questo, che è trasmettere è importante, annunciare il Vangelo è importante, è fondamentale, però lo devi trasmettere.
Quanto è lunga la lettera?
No, non è lunga. Non ho fatto un esercizio tesina, lo so.
La lettera è passata di 100 pagine.
No, assolutamente no.
Magari scritte anche caratteri grossi.
No. Ho scritto quello che mi interessava, che doveva arrivare.
Non hai dato lavoro ai tipografi?
No, assolutamente no.
Va bene, grazie allora, alla prossima. Vi ricordo che l'ultimo appuntamento è per la quarta domenica di Avvento, il 22 dicembre. Arrivederci.